dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo ha accolto. A quanti però lo ha accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio Unigenito, che viene del Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di Lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima da me, di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio Unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore.
Annunciava l'autore della seconda lettura, tratta dalla lettera agli Ebrei, che quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo Figlio. Quando venne la pienezza dei tempi, perché il tempo è un'invenzione di Dio. Dio, per offrire agli uomini l'opportunità di fare un percorso nella loro vita, ha inventato il tempo. E il tempo oggi in qualche modo caratterizza tutta quanta la nostra storia. Perché il tempo ha avuto un'origine in Dio e il tempo avrà una fine in Dio. Prima che Dio inventasse il tempo c'era l'eternità, alla fine di questo nostro percorso ci sarà di nuovo l'eternità. C'era Dio, ci sarà Dio. Questa è la verità della nostra fede. E in mezzo a questo progetto straordinario, quando cioè venne la pienezza di questo tempo, quando questo tempo si è colmato della presenza di Dio e della storia degli uomini, Dio mandò suo Figlio. Ecco il mistero del Natale. Non solo la memoria di un evento straordinario accaduto 2000 anni fa nella grotta di Betlemme, non solo il racconto di una mamma e di un papà che andavano in cerca di un luogo dove poter partorire, o di alcuni pastori che accorrono alla grotta chiamati dagli angeli del cielo, ma un evento che coinvolge tutta la storia e molto di più, perché coinvolge tutta l'eternità. Quando venne la pienezza del tempo, noi oggi celebriamo quella pienezza. Dopo 2000 anni ci rincontriamo nelle nostre chiese per ricordare un evento straordinario, l'evento nel quale la terra e il tempo si sono ricongiunti al cielo e all'eternità per dar vita a qualcosa di nuovo, perché Gesù è uomo e Dio ed è la più radicale novità che poteva accadere su questa nostra terra. Ogni altra cosa era già scontata, tutto è già accaduto sotto il sole, diceva il libro del Coelet, solo questo è veramente nuovo. Dio che lascia il cielo e si incarna. E questo non è solo un evento, ma è un modo di vivere. Non è solo l'occasione dunque per ricordare o per contemplare un mistero, ma per vivere questo mistero. Che cos'è l'incarnazione? Dio che è pensiero e parola prende carne nella nostra carne. Ora in Dio non c'è differenza tra pensiero e fatto, quello che Dio pensa immediatamente si realizza. Per noi non è così, noi abbiamo bisogno proprio per il tempo di una distanza che intercorre tra il nostro pensiero e la nostra azione. Ebbene, Dio che è pensiero si fa fatto, si fa storia, si fa concretezza. Questo dice come noi dobbiamo vivere. Dobbiamo cioè fare in modo che nella nostra vita non ci sia distanza tra il pensiero e l'azione. Tante volte noi pensiamo in una maniera, viviamo completamente in un'altra. Tante volte noi diciamo quelle che sono le nostre convinzioni, i nostri desideri, i nostri progetti, i nostri sogni dall'esperienza quotidiana che poi ci sopraffa. Tante volte noi facciamo fatica a mettere in pratica le cose che crediamo. Invece in Dio non è così e in noi non deve essere così. Il nostro pensiero e quindi la nostra fede deve diventare vita concreta. Questa idea l'abbiamo voluta rappresentare anche nel presepe. Abbiamo scelto infatti un brano del Vangelo di Matteo che ci ricorda che costruire una casa significa appoggiarla non sulla sabbia, dove è destinata a crollare, ma sulla roccia, dove può rimanere salda per sempre. E qual è la roccia? La roccia è Dio stesso. Poggiare la nostra vita in Dio, pensare Dio e vivere Dio, questo è lo scopo di ogni cristiano. Allora mi è venuta un'idea molto semplice. Noi tutti conosciamo i Vangeli, sono 4 e sono anche abbastanza lunghi. Perché quest'anno noi non adottiamo un brano del Vangelo? Forse un brano è troppo. Perché non adottiamo una espressione dei Vangeli, una frase? Forse una frase è troppo, un rigo, forse un rigo è troppo, una parola. Perché noi non adottiamo una parola del Vangelo? Non per studiarla, per approfondirla, per rifletterla, per farci un bel convegno o una conferenza, ma per viverla. Adottiamo una parola per viverla. E così gli hanno fatto i santi. San Francesco ha incontrato nel Vangelo la parola povertà e l'ha vissuta. Madre Teresa di Calcutta ha incontrato la parola carità e l'ha vissuta. Giovanni Paolo II ha incontrato la parola annuncio e l'ha vissuta. Così hanno fatto i santi, hanno scelto una parola del Vangelo e l'hanno trasformata in vita. Perché non lo facciamo anche noi? Perché in tutte queste parole bellissime, in tutti questi racconti affascinanti, non scegliamo una sola parola per metterla in pratica? Noi come comunità cristiana abbiamo fatto questa scelta. Abbiamo scelto una parola di tutti i Vangeli e abbiamo cercato di metterla in pratica. Abbiamo scelto la parola misericordia e abbiamo cercato di domandarci che significa fare la misericordia. Non pensare, ragionare, sognare, desiderare, parlare della misericordia. fare la misericordia, e da questa scelta è venuta fuori la casa che avete incrociato entrando in chiesa. Un'opera, una casa nella quale si fa la misericordia, cioè si fa da mangiare, si dà da dormire, si dà il vestito, si cura chi è malato, si ospita chi è per... si fa, di modo che anche questa cosa concreta che è la fede diventi ancora più concreta nella vita. Noi abbiamo fatto questa scelta e sarebbe bello poterla condividere. Questa casa è aperta. Se voi un giorno, invece di sentire parlare me, la volete vedere con i vostri occhi, la volete toccare con le vostre mani, sta là. E se qualcuno ci domanderà un domani: ma voi come cristiani che credete? Noi potremmo dire: venite e vedete. Quello che voi vedete è quello che noi crediamo. Questa cosa qua del vedere e del toccare è il piccolo dell'incarnazione. Ora, vi pare che il Padre Eterno non poteva mandare sulla terra un bel rotolo scritto, non poteva mandare sulla terra un bel libro da leggere? Se fosse stato più moderno, poteva mandare sulla terra un bel computer da consultare, un collegamento internet con il cielo, e invece non ha fatto questo. Ha mandato suo figlio concreto perché facesse delle cose concrete, perché la nostra fede è una fede concreta. La fede cristiana è una fede che si vede e si tocca. E allora veramente l'invito è perché ciascuno di noi possa vivere questa fede. Dove sta? Nella sua casa, nel suo lavoro, presso la sua scuola, per strada. Una fede che si vede, una fede che si tocca. Questo augurio lo faccio di cuore a tutti voi, come di cuore lo faccio a me.